Allora, caratteristica delle proprietà aggregate è quella di essere quindi rilevate sulle parti e riferite all'intero. Allora, se ad esempio parte è l'individuo, l'intero possono essere di volta in volta la famiglia, il gruppo professionale e così via. È possibile inversamente che una proprietà che viene rilevata sull'intero sia riferita ad una parte. Ad esempio, a un comune può essere attribuito come proprietà l'indice dei prezzi o l'indice della qualità della vita, calcolato per la provincia cui appartiene. Allora, in questo caso parliamo di proprietà contestuali. Quando l'unità è l'individuo, nelle scienze sociali non ci sono proprietà aggregate. Infatti, non sono pensabili unità di rilevamento che siano parti rispetto all'individuo inteso come intero. Sono invece molto importanti nel caso degli individui le cosiddette proprietà contestuali, cioè il numero dei membri della sua famiglia, le dimensioni del comune in cui risiede, il prestigio della sua professione e così via. Altrettanto importanti sono le proprietà rilevate a livello individuale, ma su individui diversi da quello che è il caso di quella ricerca. Per esempio, il partito preferito dal padre, il grado di religiosità della madre, il titolo di studio dei genitori. Allora, dobbiamo dire, questa è un'informazione importante, che in una ricerca l'unità di analisi o l'unità di riferimento deve essere sempre la stessa. Allora, le proprietà di tutti i tipi che abbiamo fino adesso descritto possono essere rilevate in un ordine che noi stabiliamo e diventare variabili in un ordine che noi decidiamo, cioè che il ricercatore decide. Poi, in mancanza di indicazioni contrarie, tutte le variabili di una matrice si intendono rilevate allo stesso tempo, cioè tutte le variabili di una stessa ricerca non si intendono rilevate allo stesso tempo, il che vuol dire che se noi abbiamo deciso che la rilevazione, la somministrazione dei questionari deve avvenire in un lasso di tempo che va da gennaio a marzo 2020, ipotizziamo, cioè diamo per supposto il fatto che questi questionari e queste informazioni siano rilevate in quel preciso momento, allo stesso tempo. Possiamo però rilevare le stesse proprietà e altre proprietà degli stessi casi in tempi successivi. Allora, immaginiamo ad esempio di sottoporre ad un gruppo di soggetti che noi abbiamo individuato o di casi che noi abbiamo selezionato attraverso la tecnica dell'intervista somministriamo un questionario su un determinato argomento. Allora, se riproponiamo la medesima rilevazione utilizzando la stessa tecnica dell'intervista, in questo caso a distanza di tempo, si dice che questi casi costituiscono un panel, termine inglese che designa una giuria, ogni gruppo con una composizione stabile. Dunque, vediamo ora cosa si intende per matrice dei dati. Allora, quando intraprendiamo una ricerca scientifica, scegliamo, come abbiamo visto, un insieme di oggetti dello stesso tipo, i casi, e dobbiamo registrare il loro stato su alcune proprietà che abbiamo trasformato in variabili attraverso la definizione operativa. Allora, cercate di memorizzare questi concetti perché sono di base, quindi dovete ricordarvi cosa si intende per proprietà in riferimento ai casi, quindi proprietà che andiamo a rilevare sui casi, che a loro volta vengono selezionati da un universo, da una popolazione di riferimento. E una volta che abbiamo scelto le proprietà, l'età, il sesso, il titolo di studio, la confessione religiosa, se parliamo di individuo, le dobbiamo trasformare in variabili, cioè proprietà che variano e sulle quali andiamo a rilevare gli stati dei casi. E come facciamo a trasformare le proprietà in variabili? Lo facciamo attraverso altrettante definizioni operative. Perché per ognuna delle proprietà noi dobbiamo esplicitare norme e regole, come si diceva prima, di come variano, di come vengono poi a loro volta i casi si vanno a posizionare nelle categorie scelte che vanno a rappresentare gli stati di quella proprietà. E infine dobbiamo anche decidere come li andiamo a registrare? Vi ricordate lo schema che vi ho fatto vedere la lezione scorsa riguardo ai livelli della ricerca? Vi ricordate che siamo arrivati al livello terzo di organizzazione dei dati. C'è sempre la necessità di organizzare i dati perché se non facciamo questo passaggio, appunto, non abbiamo la possibilità poi di analizzare questi dati. Quindi c'è un principio molto importante di organizzazione che ci consente di ordinare, di inserire in uno schema di interpretazione le informazioni che abbiamo raccolto. Ora, se la registrazione è sistematica, nel senso che cerchiamo di registrare lo stato di tutti i casi su tutte le proprietà previste, è conveniente organizzare le informazioni così raccolte in una matrice dei dati. Allora, voi lo vedrete nella figura, la matrice dei dati non è altro che, immaginate un foglio Excel dove nelle righe troverete i casi, quindi in senso orizzontale le righe della matrice sono le posizioni che occupano i vari casi della nostra ricerca e nelle colonne invece avete le variabili. Per ognuna delle colonne troverete una variabile. Ci sono tante righe, quanti sono i casi? Immaginate che appunto abbiamo fatto un sondaggio e quindi i casi sono gli individui, avremo tante righe, quanti sono i casi della ricerca? Se abbiamo intervistato 400 persone, per dire, avremo nel caso 1, caso 2, caso 3, caso 4 e così via. E tante colonne, quante sono le variabili che abbiamo studiato da V1 a Vn? Nell'intersezione tra la riga e una colonna troviamo il dato, cioè cos'è il dato? E il valore assegnato a un certo caso su una certa proprietà. Allora, ad esempio, il caso 1 Francesco rispetto alla variabile genere che è la colonna che scende e che lo va a intersecare è 2 maschio. Maria Luisa, che è il secondo caso della ricerca, rispetto sempre alla variabile genere è invece uno femmina, e quindi troverete, se leggete la tabella Excel lungo le righe, rispetto alla prima variabile che è il genere, troverete una serie di numeri che vanno da 1 a 2, no? A seconda della posizione che quei casi selezionati assumono rispetto alla variabile di genere. Quindi avrete nella riga tutta una serie di numeri, no? Dove vedete come si posizionano rispetto al genere. Questo avviene per ognuna delle colonne della matrice dei dati, quindi rispetto al titolo di studio e quindi avanti, no? Per tutte le altre variabili che avete scelto di inserire nella vostra ricerca. Quindi a che cosa accade? Che avete assegnato agli stati della proprietà dei codici numerici che li rappresentano. Nel caso del genere abbiamo assegnato 1 femmina e 2 maschio. Quindi non fate, nel caso della matrice non troverete altro che la rappresentazione dello stato del caso su quella proprietà attraverso il numero 1 o maschio o femmina, e così via rispetto al titolo di studio. Ad 1 corrisponderà ad esempio la licenza elementare, al 2 la licenza media e al 3 il titolo di studio superiore, e così via. Quindi ad ognuno di quei numeri che voi ritrovate nell'intersezione tra il caso e la variabile che state studiando corrisponde ovviamente un valore di tipo qualitativo, anche se voi lo trovate in forma numerica, perché il dato appunto è sintetizzato attraverso un codice numerico. In concreto, dato che i valori sono abitualmente costituiti da etichette numeriche, la matrice appare come una distesa di cifre. Quindi voi, per poter capire il significato di una singola cifra, dovete risalire alla variabile cui si riferisce la colonna su cui si trova quella cifra, e poi al significato attribuito a quella cifra nel codice relativo a quella variabile. Allora vi accorgete che la matrice è un potente concentratore di informazioni. Quindi vedete che contiene solo dei simboli numerici, per cui voi dovete fare riferimento a 2 documenti esterni, cioè il tracciato scheda che vi dice la posizione di ogni variabile nella matrice, e soprattutto il codice, ossia a che cosa corrispondono sotto il profilo appunto del significato le cifre che trovate, no? A seconda della variabile a cui queste cifre appartengono. Quindi la matrice risulta essere uno strumento insostituibile per organizzare le informazioni. Allora, in questo caso che vi ho appena menzionato, stiamo facendo riferimento a una matrice cosiddetta casi per variabili. È una matrice che è molto comune e che si usa soprattutto nella ricerca di tipo quantitativo, cioè nella ricerca sondaggio, attraverso appunto l'uso di questionari standardizzati, e quindi per passare, una volta appunto rilevate le informazioni, come vi ho già detto, all'analisi, dovete passare per questo livello terzo, livello di organizzazione appunto dei dati, che passa attraverso la matrice dei dati. E quindi la matrice dei dati casi per variabili è uno strumento che viene prevalentemente usato nella ricerca quantitativa, la famiglia quantitativa, e vi rimando sempre allo schema di Ricolfi, no? Quando vi ho detto è lì che c'è la differenza tra ricerca qualitativa e quantitativa. Uno dei livelli che appunto fa la differenza è proprio il livello di organizzazione dei dati, che è molto più formale, più formalizzato e più rigido nel caso della ricerca quantitativa, e invece è meno rigido, anche se esiste e ci deve essere, nel caso della ricerca qualitativa. Bene.